Laudetur Jesus Christus.
Venerdì 22 ottobre, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. Abbiamo bisogno di speranza e cambi di rotta. Così il Papa nel messaggio per la settimana sociale dei cattolici italiani che si è aperta ieri a Taranto. Ai partecipanti anche il video saluto di Francesco. Al centro del Consiglio europeo in corso a Bruxelles, pandemia, prezzi energetici, immigrazione e la ricomposizione della querela con la Polonia sul diritto comunitario. E poi ancora l'attualità internazionale con la Libia a un mese dalle elezioni e lo IEM. L'UNICEF denuncia in oltre 6 anni di guerra almeno 10.000 minori uccisi o feriti. Sono le 8:45, un cordiale saluto a voi tutti da Giancarlo Lavella. Con il messaggio di Papa Francesco si è aperta ieri a Taranto la 49esima edizione della Settimana Sociale dei Cattolici Italiani. Nel testo il Pontefice esorta a camminare con audacia sulla strada della speranza per superare la crisi innescata dalla pandemia e per promuovere processi di cambiamento duraturi a beneficio delle giovani generazioni. Il servizio di Amedeo Lo Monaco.
Il Papa esorta a percorrere la strada della speranza, una via, spiega, che possiamo immaginare contrassegnata da 3 cartelli. Il primo è l'attenzione agli attraversamenti. Non si può rimanere nell'indifferenza di fronte a volti e storie che ci interpellano. Disoccupati, donne costrette a scegliere tra maternità e professione, poveri e migranti, famiglie vittime dell'usura. Il secondo cartello che il Papa immagina sulla strada della speranza è il divieto di sosta. L'amore di Dio non è mai statico, la speranza, scrive Francesco, è sempre in cammino. Il terzo cartello indicato dal Papa è l'obbligo di svolta. Lo invocano, sottolinea Francesco, il grido dei poveri e quello della terra. Per uscire dalla pandemia, si legge infine nel messaggio, è richiesto un di più di coraggio anche ai cattolici italiani. Non possiamo rassegnarci e stare alla finestra a guardare, non possiamo restare indifferenti o apatici, scrive Francesco, senza assumerci la responsabilità verso gli altri e verso la società.
E a sorpresa il Papa ha anche inviato un videomessaggio all'inizio dei lavori della settimana sociale. Il pianeta che vogliamo chiede al tempo stesso audacia e voglia di riscatto, ha detto Francesco. Grida sin d'ora stili di vita rinnovati in cui ambiente, lavoro e futuro non siano in contrapposizione tra loro ma in piena armonia. Ascoltiamo un passaggio del suo intervento.
Un pensiero particolare, un incoraggiamento vorrei rivolgere ai giovani. Insegnateci a custodire il creato. Siete il presente, siete l'oggi del pianeta. Non sentitevi mai ai margini dei progetti o delle riflessioni. I vostri sogni devono essere i sogni di tutti e sull'ambiente avete tanto da insegnare. Permettetemi una carezza a tutte le mamme e a tutti i papà di Taranto che hanno pianto o piangono per la morte e la sofferenza dei propri figli. Vi abbraccio e vi assicuro la mia preghiera.
Voltiamo pagina, prosegue oggi il Consiglio europeo a Bruxelles su Covid, prezzi energetici e migranti. Ieri mentre si apriva il vertice, l'Europarlamento ha votato una risoluzione critica nei confronti della Corte Costituzionale polacca, che il 7 ottobre scorso ha dichiarato la prevalenza del diritto nazionale su quello comunitario. Ce ne parla Alessandro Di Bussolo.
Al termine della prima giornata di lavori, i leader dei paesi dell'Unione Europea hanno invitato tutti i membri ad intensificare le campagne di vaccinazione perché in alcuni stati la situazione della pandemia è ancora molto grave. Va superata l'esitazione vaccinale anche affrontando la disinformazione, in particolare sui social media. Il premier italiano Draghi, che ha portato il buon esempio del paese sui vaccini, ha chiesto interventi rapidi per limitare gli aumenti dei prezzi dell'energia e la presidente della Commissione von der Leyen ha suggerito stoccaggi strategici e acquisti comuni di gas su base volontaria. Per garantire il rispetto dello Stato di diritto in Polonia, i leader UE hanno chiesto alla Commissione di usare i meccanismi previsti dai trattati, ma a prevalere la linea del dialogo con il presidente francese Macron e il premier spagnolo Sanchez, che hanno guidato lo sforzo di mediazione, incontrando separatamente il primo ministro polacco Morawiecki. L'olandese Rutte ha però ricordato che l'indipendenza della magistratura non è negoziabile.
E al Consiglio europeo Angela Merkel, che partecipa per l'ultima volta da cancelliere tedesco, ha lanciato un appello all'unità. Nell'intervista di Fausta Speranza, il parere di Francesco Tufarelli, presidente del network di studi Europolitica.
Il diritto europeo non comprende tutte le materie dello scibile dei paesi. Allora, il problema è che poi dopo pure la ricchezza dell'Unione è che stiamo facendo una federazione tentando di fare un accordo fra 27 paesi che hanno uno storico importante, cioè sostanzialmente hanno una legislazione precedente importante storicamente. Questa è la nostra grossa differenza rispetto agli Stati Uniti, che invece partivano da zero, era più facile, no?
Questo dibattito può essere addirittura foriero di sintesi interessanti su questi piani del diritto o no?
Un dibattito giuridicamente interessante, però dobbiamo cercare di tenerlo sul punto di vista puramente giuridico. Non fa bene politicizzare il clima, parlare di uscita, invece bisogna esaminare questa sentenza bene nelle sue motivazioni, ma questo non paventa né fratture né frizioni, per cui c'è da sperare i toni, oltre che sbagliato, anche foriero di derive pericolose.
Parliamo di immigrazione, si sta recando nel porto siciliano di Pozzallo la nave Sea-Watch 3 con 406 migranti a bordo, tra loro 152 minori di cui 109 non accompagnati. Ieri a Trapani ha partorito una bimba, una donna evacuata proprio dalla nave. Si segnalano intanto altri sbarchi in Calabria e nel sud della Puglia. Attueremo misure importanti per consentire elezioni eque, inclusive e trasparenti il prossimo 24 dicembre, lo ha detto il ministro degli esteri libico Najla El Mangush al termine della conferenza di stabilizzazione della Libia conclusasi ieri a Tripoli. Ce ne parla Andrea De Angelis.
Per la prima volta nella storia della Libia post-rivoluzionaria una conferenza internazionale si è svolta sul suolo libico in un paese dove permangono tensioni sulla presenza di mercenari e forze straniere. In un comunicato i rappresentanti di organizzazioni internazionali, paesi dell'area e grandi potenze hanno approvato una dichiarazione finale che oltre ad affermare la necessità di compiere i passi per tenere le elezioni del 24 dicembre pone come punti fondamentali il rispetto per l'unità e la sovranità della Libia e il totale rifiuto dell'ingerenza straniera in uno stato dove sono migliaia i mercenari presenti. Il premier libico Abdelhamid Bah ha dichiarato di considerare questo comunicato come un forte messaggio a chi vuole contribuire allo sviluppo economico del paese africano. Lo storico incontro diplomatico si è tenuto proprio all'indomani del 10° anniversario dell'uccisione dell'ex presidente Gheddafi.
Ed ora in Yemen almeno 10.000 bambini sono stati uccisi o feriti nel conflitto iniziato nel 2015. La denuncia è dell'UNICEF che arriva a pochi giorni dopo la decisione del Consiglio ONU dei diritti umani di non rinnovare il mandato del gruppo di esperti sul paese arabo. Sentiamo Paolo Pezzati, Policy Advisor di Oxfam.
Questa cifra è l'equivalente di 4 bambini al giorno che sono rimasti uccisi o gravemente mutilati. Sono vite, sono famiglie, sono gravi e profonde ferite che in generazioni di una popolazione rimarranno sempre. Cioè è un paese raso al suolo di fatto nella sua capacità di funzionare. L'80% della popolazione sopravvive solo grazie agli aiuti umanitari.
Cambiamo scenario. In Colombia negli ultimi 20 anni sono stati distribuiti oltre 230 milioni di chili in prodotti alimentari. È quanto diffuso dal Banco Alimentare di Bogotà in occasione della recente giornata mondiale dell'alimentazione. L'obiettivo dell'istituzione, ha sottolineato il direttore esecutivo, padre Daniel Saldarriaga Molina, è quello di rendere il cibo in Colombia un diritto e non un privilegio. Il suicidio assistito costituisce un alto rischio per i più vulnerabili. È la denuncia dei leader religiosi di Gran Bretagna contenuta in una lettera firmata dall'arcivescovo di Westminster e presidente dell'Episcopato, Cardinal Nichols, da Monsignor Welby, arcivescovo di Canterbury, e del rabbino capo Mirvis. Ce ne parla Francesca Sabatinelli.
L'obiettivo di una società compassionevole dovrebbe essere una vita assistita piuttosto che l'accettazione del suicidio assistito. È così che i 3 leader religiosi si scagliano contro la proposta di legge sulla morte assistita che oggi arriva in seconda lettura alla Camera dei Lord. I 3 esprimono profonda inquietudine, sottolineano i rischi e i pericoli contenuti nel progetto di legge e fanno appello alle persone di tutte le fedi a unirsi attraverso il comune legame di umanità nella cura dei più vulnerabili della società, chiedendo inoltre misure per rendere le cure palliative di alta qualità disponibili per tutti alla fine della vita. Nichols, Welby e Mirvis, pur condividendo la motivazione avanzata dai promotori della legge, quella di alleviare la sofferenza, si dicono tuttavia in disaccordo sui mezzi avanzati per affrontarla. Per le fedi che professiamo, concludono, riteniamo che ogni vita umana sia un dono prezioso del Creatore da sostenere e proteggere.
Bene, terminiamo qui, è tutto per ora. Da Giuseppe Moriello in regia, da Giancarlo Lavella, grazie per l'attenzione, ma rimanete all'ascolto perché tra un minuto c'è il buongiorno di Radio Vaticana con voi.